al quarto episodio di Dai Dai Show. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Isabella.
E io sono Enis.
Buongiorno e ringraziamo ancora una volta tutti i nostri fan, perché
abbiamo sempre più fan.
Sono tantissimi.
Stanno aumentando.
Grazie. Aspetta. Senti.
Lascia Dino Baggio, pallonetto per Benarrivo, giù! Rigore! Stavolta Brizio lo concede. Calcio di rigore per l'Italia.
Cioè, abbiamo ospite Bruno Pizzul?
Sì.
Ok, mi sono montato la testa, sono aumentati gli ascolti e io ormai...
Non siamo mica così famosi, eh. Non si sa mai,
uno ci spera.
Non ci considererebbe mai. Però, parliamo di... Nazionale!
Oh, la Nazionale Azzurra!
Nazionale Azzurra, la nostra amata Nazionale Azzurra. Visto che giovedì ci sono i playoff per le qualificazioni dei mondiali contro la Macedonia del Nord.
Settimana prossima tenteremo di qualificarci ai mondiali, visto che ne abbiamo già saltato uno, ma non diciamo niente. Non ne parliamo. State tranquilli, non fate segni brutti, state tranquilli, non ne parliamo.
Assolutamente, parliamo solo di storia e curiosità particolari. Oh. E particolari.
Siamo neutrissimi.
Allora, forse lì per lì non sembra, però siamo una delle nazionali di calcio più titolate.
E lo siamo e come,
perché abbiamo vinto ben 4 mondiali, nel 34, nel 38, nell'82 e nel 2006. E 2 vittorie degli europei, 68 e 2020.
Quindi, meglio di noi, il Brasile che ne ha 25 e la Germania che è a pari con noi.
Ma quando nasce questa benedetta nazionale? In realtà nasce nel 1898 la Federazione Italiana del Football.
Grazie agli inglesi che ci hanno insegnato a giocare a calcio, hanno fondato il Genoa, insomma.
E era a livello però un po' pioneristico. Poi nel 1909 nasce la Federazione Italiana Giuoco Calcio,
la FIGC.
Ci rido sempre quando dico giuoco. E nel 1910 nasce però la nazionale veramente.
La rappresentativa
e si fa la prima grande partita.
E chi ci tocca?
Ma chi ci tocca? La Francia ci tocca!
Erano lì vicini.
La nostra rivale number one. E questa si vince subito la prima.
Giusto per far capire subito che era tira.
Pronti via, 6-2. E questa nazionale era allenata però da Umberto Meazza, un personaggio.
Ma non è parente.
Non è parente di Giuseppe. Siamo andati a verificare.
Un grande personaggio perché lui è stato calciatore, allenatore e arbitro. E in questa figura lui ha fondato l'Associazione Italiana Arbitri, l'AIA, che tuttora esiste, tuttora gestisce gli arbitraggi.
Esiste. La storia è lunga, però noi la cosciamo e arriviamo direttamente al 34, in cui appunto l'Italia vince il suo primo mondiale.
Ce lo organizziamo e ce lo vinciamo.
Infatti c'era un po' di polemica perché essendo nel regime fascista, gli arbitri...
Qualche pressione forse c'era.
Gli arbitri erano un pelino venduti, però vabbè.
Io non l'ho visto, te l'hai visto il mondiale?
No, noi si riporta solo quello che abbiamo letto.
Contano i trofei, ce l'abbiamo.
Esatto. Nel 36 vinciamo un oro olimpico.
A Berlino.
E le Olimpiadi hanno un po' una caratteristica.
Il calcio alle Olimpiadi era un po' più importante perché comunque prima che nascessero i mondiali le nazionali si sfidavano alle Olimpiadi. Erano dilettanti, poi nel tempo si è un pochino aperto, la formula attuale prevede le rappresentanti giovanili.
Quindi non c'è più, non ci sono
c'è
più
l'Under 23.
C'è l'Under 23. Arriviamo al 38, altro mondiale vinto.
A Parigi. A domicilio,
gliel'abbiamo messa a domicilio, una vittoria. Poi diciamo la nazionale si ferma un attimo perché poi c'è la guerra.
Diciamo eventi bellici, non si giocano più mondiali dal 38 fino al 50, quindi noi siamo una delle squadre che ha tenuto per più tempo la Coppa a casa. Anche senza meriti sportivi.
Però il 50 è un anno particolare.
Il 50 si ripartono mondiali, questa volta si gioca in Brasile. E siamo molto vicini al tragico evento di Superga in cui il grande Torino 48, incidente aereo, muoiono tutti, l'ossatura della nazionale, e qui noi abbiamo una nazionale nuova ma persone spaventate, si rifiutano tutti di viaggiare con l'aereo, quindi raggiungiamo il Brasile comodamente via mare nel 50.
Giusto, quei due mesi di viaggio, no? Forse un po' meno.
Dicendo, vabbè, che problema è? Cioè, ci alleniamo durante il viaggio, quindi sul ponte della nave con i palloni, metà viaggio non c'erano più palloni.
Ecco.
Li abbiamo disseminati per l'Atlantico.
E arriviamo al 68 in cui vinciamo gli europei, appunto, e c'è una sorta
europei di
casa. C'è una sorta di rinascita contro la Jugoslavia.
E trascinati da Riva, e uno dei turni lo passiamo con la monetina, perché non c'erano rigori e quindi abbiamo pareggiato, si ripete la partita, abbiamo pareggiato, monetina.
E la fortuna lì ci assiste.
La domanda è, la monetina aveva due facce uguali?
Chi lo sa.
Chi lo sa.
Arriviamo al 1970, anno epico, Messico 70, perché c'è Italia-Germania, che
la partita del
la
secolo.
La semifinale, denominata appunto partita del secolo, e addirittura c'è una targa.
Allo stadio Azteca di Città del Messico c'è la targa che commemorativa con tanto di data, qua si è disputata la partita del secolo, Italia-Germania 4-3.
Fu una partita memorabile proprio
ribaltoni.
Perché ci furono infatti un sacco di ribaltoni e le persone...
Agonismo puro.
Le persone rimasero alla televisione a guardarlo fino alla fine.
Primo evento mediatico, grande evento mediatico.
Ebbe una
nonostante il fuso orario, nessuno voleva spegnere la televisione.
Ebbe una risonanza molto forte. Però ci furono anche delle critiche.
Certo.
Ovviamente.
Siamo un popolo di CT, quindi il povero commissario tecnico deve essere criticato. L'unico modo che ha per difendersi dalle critiche è vincere. Quindi
fu criticato perché diciamo che il povero Valcareggi la mise un po' troppo sull'agonismo e un po' meno sulla tattica.
Abbandonando quella tradizione italiana che è di grande, siamo maestri tattica, noi siamo riconosciuti come maestri di tattica, in quel caso lì l'abbiamo messa un po' da parte, lì c'era da metterci il cuore e vincere la partita.
Poi arriviamo alla finale che però, ahimè, perdiamo
contro Pelé, che dal 58 ha continuato a vincere mondiali fino al 70 e perdiamo contro il Brasile.
Beh, arriviamo sfatti.
Siamo molto stanchi contro una squadra che era veramente forte.
E poi la storia della staffetta?
Poi c'era la staffetta Mazzola-Rivera, quindi no, due giocatori fortissimi che tutti avremmo voluto vedere in campo insieme, ma no, per l'assetto tattico non possono coesistere due giocatori così, quindi fanno un tempo per uno.
E anche qui fu molto criticato il povero certo. Valcareggi. Arriviamo alla storica vittoria dell'82. Io non c'ero.
Io avevo un anno, non posso dire che me lo ricordo, ma so che sono stato coinvolto nei festeggiamenti.
Contro la Germania abbiamo vinto e probabilmente fu una vittoria anche un po', diciamo, particolare, perché io mi sono immaginata un po' che gli italiani nel 70 ci rimasero un po' male di aver perso questa finale.
Insomma.
Quindi secondo me ho immaginato che ci fu proprio più baldoria del solito, poi, anche perché ci fu un'emozione repressa dal 70.
E poi era in attesa perché noi venivamo da anni in cui c'era stato lo scandalo delle scommesse, giocatori che rientravano dalla squalifica con lo stesso Rossi, e poi abbiamo fatto un girone, abbiamo rischiato di uscire al girone contro il Camerun. Sì. Poi siamo cresciuti, è stato un Caterina Rossi che ha iniziato... lui guardava la palla entrava in porta, cioè era una cosa...
Era diventato mago.
Sì, con la sola forza del pensiero segnava.
Era diventato magia. Allora, continuiamo dopo la storia, una breve storia. Parliamo dei film. Allora, film sul calcio...
Il momento cinema.
Ce ne sono tantissimi proprio, però come non ricordare Fantozzi.
Va bene. Allora, Fantozzi, stiamo parlando del secondo tragico Fantozzi, in cui la nazionale entra nel copione del film. Allora, innanzitutto il contesto.
Spiegaci la scena.
Cioè, anni 70, dopo il mondiale del 70, come gioca l'Italia, non si prendono impegni.
Nel 73 è il film.
Nel 73. Quindi tutti a casa, gioca l'Italia, questo un'Italia-Inghilterra poi, quindi tutto pronto, protocollo di rito, frittatona di cipolle, birra ghiacciata.
La pizza e coca de Noartri.
Esatto. E lui era già in mutande, pronto a godersi la serata, quando suona il telefono e il mega direttore, che è un cinefilo, gli costringe ad andare a vedere un film che nella fattispecie era previsto un film cecoslovacco. Poi in realtà,
invece,
per problemi tecnici, riguardiamo un'altra volta il corazzato Potionchi.
Per gradire.
Mentre per la strada sente alla radio la partita, c'è un'azione convulsa, cioè colpi di testa, rimpalli, così. Quindi sente che sta per succedere qualcosa, inchioda con la macchina.
E sente che viene detto alla radio che c'è,
che c'è stato un palo. Quindi si arrampica alla finestra del primo piano, rompe il vetro e chiede a per casa: scusi, chi ha fatto palo? Per tutta risposta, questo sincronizzato con la telecronaca gli dà un pugno, lo fa volare dalla finestra, mentre il telecronista dice: colpito da McKinley.
Scena epica. Poi abbiamo un altro film, Italia-Germania 4-3 di Andrea Barzini.
Qui è un film un pochino serio.
Un po' serio. E invece un'altra commedia più piacevole è Notte prima degli esami di Fausto Brizzi. E ne fa due, una nel 2006 in cui si ricordano i mondiali
del 90.
Poi il 2007 fa i mondiali del 2006. E l'ultimo è di Vincodino, che noi vogliamo ricordare perché abbiamo visto è molto bello, una sorta di documentario sulla, su Roberto Baggio.
Sulla vita di Roberto Baggio,
nel 2021 è stato fatto.
Il focus è su Roberto Baggio uomo, quindi non c'è molto campo da vedere, anzi direi quasi niente, però è molto bello.
Però è molto emozionante. Ora ci ascoltiamo una canzone che è un inno, un simbolo, che non potremo mai scordarci. Che era la sigla di apertura dei programmi della TV, della Rai, dedicati proprio a Italia 90.
E addirittura era la canzone anche ufficiale.
Che noi vorremmo come inno, vero?
Noi vorremmo è tanto che lanciamo che l'hashtag lanciamo, e quest'estate ci siamo riusciti un pochino.
Dico solo che è scritta da Giorgio Moroder, famosissimo musicista. Non lancio niente, non dico niente, canzone.
A cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi, voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano, non è una favola e dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi.
Sono ancora emozionata. Questa canzone mi emoziona tutte le volte.
Questa canzone fa nazionale.
Fa nazionale. Allora, continuiamo un po' con la breve storia. Siamo arrivati terzi al mondiale di casa negli anni 90.
Italia 90.
che io ricordo benissimo ancora le scene davanti agli occhi.
È il primo mondiale forse che quelli della nostra generazione hanno vissuto appieno, il primo vissuto con consapevolezza.
La generazione 80 se non ricorda molto bene. Siamo arrivati secondi
a USA 94.
E poi, come dimenticare, primi nel 2006. Nel 2006 contro la nostra amica Francia.
Sai, cugini, non ci vogliamo mai bene con il cugino, specialmente quando ce l'hai proprio vicino di casa.
In Germania. E io ho notato questa cosa, che la Germania c'è sempre un po' quando noi vinciamo storiche battaglie.
Cioè, i bambini in America nell'armadio hanno l'uomo nero, i tedeschi nell'armadio hanno la nazionale italiana.
È possibile. Perché Messico 70,
semifinale, l'abbiamo detto prima.
Poi nell'82,
in finale,
contro sempre i tedeschi. E nel 2006,
a casa loro, li abbiamo eliminati in semifinale. E non contenti, gli abbiamo anche alzato la coppa al cielo di Berlino.
C'è appunto anche, oltre alla rivalità appunto con la Germania, c'è anche la rivalità con la Francia. Perché, a parte la prima partita che è stata vinta in maniera decisiva, c'è anche purtroppo il mondiale del 98, lo dico a denti stretti perché me lo ricordo ancora la delusione.
98 a quarti di finale.
E nel 2000 agli europei.
La finale che era già vinta, era praticamente vinta.
E poi nel mondiale del 2006.
E lì, vabbè, lì è toccata a noi,
E velocemente con gli europei abbiamo avuto la finale nel 2000 contro la Francia, appunto, che
prima
abbiamo ricordato adesso, i quarti nel 2008 contro la Spagna,
che non contenta nel 2012 ci batte anche in finale.
Ed infine nel 2020 finalmente arriviamo
abbiamo vinto l'europeo,
ultima partita
in barba agli inglesi, che erano già convinti di aver vinto, perché it's coming home, no? Sta venendo a casa la coppa, invece it's coming home,
a Roma. E contro l'Inghilterra abbiamo una caratteristica particolare, perché non abbiamo mai perso
con l'Inghilterra nelle grandi competizioni. Quindi per i maestri del calcio questo è uno smacco non da poco.
Senti, ma questi mondiali prima si chiamavano Coppa Rimé.
Certo, perché è in onore di Rimé, che è l'inventore del mondiale, cioè la persona che ha fondato la federazione FIFA e che ha inventato la formula del mondiale. Lui ci credeva molto in questa cosa qua, ha provato ad avere aiuto anche dalla Football Association inglese, che però loro non potevano sporcarsi le mani con chi non sa giocare a calcio. E quindi lui riuscì a organizzare il primo mondiale nel 30 in Uruguay, a Montevideo, vinto dall'Uruguay. E poi dopo la coppa che lui stesso ha finanziato di tasca sua a un orefice, che costruì un piccolo trofeo, dice vado in Uruguay, qualcosa gli devo portare a chi vince. La coppa ha portato il suo nome fino al 70, quando poi è stata ritirata, perché il Brasile l'ha vinta 3 volte, quindi dal regolamento diventa sua, quindi non gira più il trofeo, e c'è il trofeo attuale che è stato fatto dall'orefice italiano Gazzaniga.
Ha una storia un po' particolare però questa coppa, che diciamo brevemente, perché
c'è una storia
molto comica
comica e avvincente,
tragica.
Dobbiamo fare una serie TV sulla coppa di me. Perché questa coppa qua, innanzitutto, abbiamo detto, c'è stata la pausa bellica dal 38 al 50 e l'Italia aveva l'originale, aveva la coppa in casa, e siccome i tedeschi iniziarono a far razzia di oro in tutte le case, il presidente Federcalcio,
che era Ottorino Barassi,
lui la prelevò dal cavò e se la mise in casa per nasconderla, perché dice, questi la pigliano, la fondono.
E dove la mette? Giustamente
scatola di scarpe sotto il letto, cioè come l'italiano medio avrebbe fatto. Ma la cosa comica è che i tedeschi hanno perquisito la casa, gliela hanno rivoltata tutta e nessuno l'ha trovata. Grazie a questo la coppa è stato possibile di portarla avanti anche nel 50 e così via. Nel 66 mondiali in Inghilterra, coppa in esposizione qualche mese prima, nel mese di marzo la coppa sparisce, la coppa viene rubata.
E da chi viene trovata?
Allora, l'eroe si chiama Pickles, che in inglese letteralmente sta per cetriolino, è un cane.
Un canino.
Mentre era a passeggio col padrone, ha iniziato a scavare dietro una siepe e ha trovato avvolta nel giornale la coppa.
Io mi immagino lo stupore del padrone.
E sospeso gli avoli degli inglesi, che già avevano commissionato una copia.
Poi non si sa se poi è quella originale o era una copia, non si sa.
Chissà. Però non finisce qua.
Non finisce perché?
Perché poi il Brasile ovviamente la ritira, perché l'ha vinta per 3 volte nel 70, nell'83 questa coppa viene rubata.
E due.
Vengono presi i colpevoli mentre erano lì che stavano cercando di capire come fonderla, perché essendo troppo pesa loro, insomma, devono studiarla un po' questa cosa qui, e quindi viene recuperata.
Però c'è anche, so che c'è anche una maledizione.
Allora, c'è una leggenda dietro.
Una leggenda.
Perché pare che molte delle persone coinvolte in tutte queste storie di furto o tentato furto, che sono state innumerevoli, hanno avuto poi, diciamo, una morte strana, rocambolesca. Strana.
A partire dal canino.
Anche il povero Pickles praticamente è morto mentre inseguiva un gatto strangolato dal guinzaglio. Quindi, insomma, c'è la maledizione della coppa di me.
Altre curiosità, ma perché abbiamo la maglia azzurra, che siamo verde, rosso e bianco? Perché i nostri cieli sono meravigliosi.
No, oh, assolutamente no. È colpa di Savoia, diciamo, se possiamo dire così. Perché
inizialmente era bianca, la prima partita prima contro
uscita
la
maglia bianca.
Fu bianca.
Poi giocavamo contro l'Ungheria che aveva la maglia bianca e dissero che si fa bianchi contro bianchi. Allora ce la mettiamo azzurra in onore di Savoia, perché diciamo
nello standardo
sabaudo
c'era l'azzurro. Un po' di record. Allora, la vittoria più schiacciante è stata contro gli USA nel 48, 9-0. Invece la sconfitta più schiacciante è stata contro l'Ungheria, 1-7.
Maestri ungheresi che nella prima metà del Novecento erano veramente una delle nazionali più forti del mondo.
Allora, più presenze, Buffon ovviamente.
Vabbè, Buffon
ha fatto 176 presenze, e invece tra i giocatori
di movimento
Cannavaro, il nostro pallone d'oro, 136. E chi ha partecipato a più mondiali? Harry Buffon.
Harry Buffon, di cui uno, vabbè, ha partecipato come riserva, uno da riserva, quindi non vediamo le presenze, ma c'era tra i convocati.
Ma c'era. E invece chi ha partecipato a più mondiali tra giocatori è stato
Maldini.
Paolo Maldini,
che condivide a livello mondiale questo record anche con altri giocatori,
Gianni Rivera e Giuseppe Bergomi, che hanno partecipato a ben 4 mondiali una vita praticamente. E ancora altri piccoli record, ovvero chi è il giocatore più vecchio? Vediamo un po' se sei aggiornato.
Il più vecchio è Dino Zoff.
Dino Zoff,
che voglio dire, quando ha alzato la coppa nell'82, insomma,
era un piccolo giovane di 40 anni e 133 giorni. E invece il giocatore più giovane fu ancora Giuseppe Bergomi con 18 anni.
Se si parla di partecipazione al mondiale,
al mondiale.
Invece, poi con l'esordiente
è Donnarumma,
che sarebbe terzo in classifica, però i due che sono davanti sono degli anni 10, quindi dai, prendiamo la statistica buona, roba recente,
che ha partecipato, ha esordito in nazionale a 17 anni e 6 mesi. Due piccole curiosità che mi hanno fatto molto ridere, soprattutto una: Gianluca Pagliuca, che è il primo e unico portiere a essere stato espulso,
sì,
nel 94,
che non ha fatto niente di violento, semplicemente in un'uscita ha preso la palla, diciamo, con le mani fuori dall'aria.
E invece Walter Zenga è quello con più partite senza subire reti, ben 5 partite. Ultimo record che abbiamo messo sono le partite senza sconfitte.
Senza sconfitte.
Ben 37.
L'Italia di Mancini, storia recente.
Sì, nel 2021.
Ma la cosa simpatica è che l'Italia ha battuto l'Italia, perché il precedente record era sempre dell'Italia, ma con Pozzo.
Piccola parentesi, io vorrei farla con i commentatori, il commentatore per eccellenza, visto che abbiamo aperto proprio con lui.
Per me il commentatore nazionale sarà sempre Bruno Pizzul.
Bruno Pizzul, che per 16 anni, dall'86 al 2002, ha commentato le nostre partite. E
purtroppo non ha mai visto alzare un trofeo.
Un trofeo, poverino.
E soprattutto ha dovuto lasciare dopo la disfatta
brutta
coreana
del 2002.
Perché questa va detto, in un certo senso la nazionale italiana è riuscita nell'impresa di unire le due Coree, perché
impresa storica,
perché nel 2002 siamo usciti ai danni della la Corea del Sud ci ha eliminato, e rocambolesca arbitro Byron Moreno casalingo, forse è un complimento, ma in precedenza nel 66 mondiale d'Inghilterra venimmo eliminati dalla Corea del Nord. E curiosità, dicono che il giocatore che ci ha fatto il gol di mestiere fosse un dentista, quindi state attenti perché i dentisti possono far male anche su un campo di calcio.
E poi, altra piccola parentesi, sti maledetti rigori.
Maledetti rigori. Purtroppo il rigore è un momento di tensione, non solo per chi lo tira, ma anche per chi guarda da casa. La tensione dei rigori è qualcosa di incredibile. E c'è stato un periodo in cui non ci hanno mai sorriso, perché nel 90, semifinale con l'Argentina, fuori ai rigori. 94, finale mondiale persa col Brasile ai rigori. 98, fuori ai quarti di finale con Francia, ai rigori. Per sorridere un po' abbiamo dovuto aspettare il 2000, la semifinale vinta ai rigori con l'indimenticabile cucchiaio di Francesco Totti e la reazione di Zoff che lo indicò dicendo ne parliamo dopo. E poi dopo insomma è stata un'escalation che ci ha portato a vincere sia il mondiale 2006 ai rigori ma anche l'ultimo europeo, sia semifinale che finale, trionfando ai rigori.
Nel 2020. Gli ultimi minuti vorrei dedicarli a una delle parti più emozionanti, te converrai con me, che è l'aggregazione, cioè guardare la partita di calcio, organizzarla e guardarla insieme agli amici, ai parenti. Quando aspetti gli amici per vedere la partita insieme, prepari la tavola con cibi e bibite anche meno sane possibili. Poi eccoli, due commenti e si arriva al fischio d'inizio. E tiri un sospiro di sollievo perché l'attesa è finita e ora si comincia a soffrire sul serio. È una sofferenza condivisa. Tutti insieme gridiamo «No!» a quel gol mancato. E poi «Gol!» e siamo avanti di uno. Ma gli avversari non stanno a guardare. E poco dopo si arriva al pareggio e il cuore ricomincia a patire. A fatica, stanchi e preoccupati, arriviamo a questi benedetti calci di rigore. E chi? Ah, io non guardo, eh? No. E poi una sbirciatina la dà sempre. E chi inizia a passeggiare nervosamente per la casa e a chi gli sta per venire un infarto. Tutti insieme, lì, in un unico respiro, in un unico fiato trattenuto, tra cuori che battono all'impazzata e mani sudate, arriviamo al fatidico e forse ultimo rigore. E...